Oggi volevo condividere con voi la storia di Giobbe. Tutti lo conosciamo, ma particolarmente voglio parlare di uno dei suoi cosiddetti amici. Giobbe ha vissuto più o meno nei tempi di patriarchi familiari. Quando Mosè è andato via dall'Egitto, nel paese di Madian, dove ha conosciuto la sua moglie Sefora e ha lavorato al suo suocero Etro come pastore del gregge. Si pensa che Mosè ha conosciuto la storia di Giobbe proprio in quei posti. Noi tutti conosciamo la storia di Giobbe, sappiamo come fu accusato dal nemico e che fu colpito da una ulcera maligna e ha sofferto tanto. Ma come ho detto che parleremo dei suoi amici, vogliamo che leggessero nel libro di Giobbe, capitolo 2, versetti da 11 a 13. Tre amici di Giobbe, Elifaz di Teman, Bildad di Soac e Zofar di Nama, avevano udito di questi mali che gli erano piombati addosso. Partirono ciascuno dal proprio paese e si misero d'accordo a venire a confortarlo e consolarlo. Alzati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero e piansero ad alta voce. Si stracciarono i mantelli e si cosparsero il capo di polvere gettandola verso il cielo. Rimasero seduti a terra presso di lui 7 giorni e 7 notti. Nessuno di loro gli disse parola, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. 7 giorni di silenzio. Chi di voi si può immaginare? Io personalmente 7 giorni seduto a terra lo potrei fare, ma 7 giorni di silenzio non riuscirei in nessun modo. Ma questo fu il loro modo di consolare il loro amico Giobbe. Ma appena Giobbe ha aperto la bocca dopo questi 7 giorni e ha iniziato a parlare, le parole che questi tre amici hanno trattenuto per 7 giorni, piano piano hanno cominciato a uscire dalla loro bocca, prima incoraggiando Giobbe e poi a cercare i sbagli di Giobbe, quello che ha fatto, chi ha sbagliato, Giobbe o i suoi figli, cercando di accusarlo, di trovare tutte le accuse per Giobbe. E a un certo momento sono finite le loro parole. Questo discorso fra questi tre amici di Giobbe e Giobbe nella Bibbia ha durato 28 capitoli. Noi non sappiamo quanto tempo ha preso questi 28 capitoli, quanti giorni può essere, perché hanno avuto tanto tempo per parlare. Se hanno potuto stare 7 giorni fermi, non parlare, hanno potuto parlare altri un paio di giorni. E quando hanno finito di parlare, ecco, dal nulla appare un quarto partecipe che ha ascoltato tutti i loro discorsi dall'inizio alla fine. Lui non era considerato come un amico e doveva stare in silenzio per la sua giovane età. Noi non sappiamo quanti anni aveva questo giovane ragazzo. Era amico di Giobbe o amico di suoi amici o amico dei figli di Giobbe. Però lui era giovane e doveva ubbidire ai quelli più grandi, stare in silenzio. E a un certo punto questo ragazzo si accese di ira. Leggiamo dal capitolo 32, versetti 2 a 9. quello che dice questo ragazzo. Allora, l'ira di Eliu, figlio di Barachel, di Buzita, il Buzita, della tribù di Ram, si accese. La sua ira si accese contro Giobbe, perché questi riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Si accese anche contro i tre amici di lui, perché non avevano trovato che rispondere, sebbene condannassero Giobbe. Ora, siccome questi erano più anziani di lui, Eliu aveva aspettato a parlare a Giobbe, ma quando vide che la bocca di quelli tre uomini non usciva più risposta, si accese d'ira. Eliu rispose e disse: «Io sono giovane di età, voi siete vecchi, perciò mi sono tenuto indietro e non ho ardito esporvi il mio pensiero, dicendo: parleranno i giorni, il gran numero di anni insegnerà la saggezza, ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito, è il soffio di onnipotente. Non quelli di lunga età sono saggi, né vecchi sono quelli che comprendano il giusto». Sappiamo che l'ira non è buona né per la nostra salute, né per la nostra anima, né per noi, perché quando noi ci irritiamo possiamo cadere in tentazione e peccare. Invece l'ira di questo ragazzo fu sincera. Lui, irritato dal discorso sentito, ha cominciato a glorificare Dio. Lui non parlava del peso di Giobbe, lui parlava della grandezza di Dio. Sì, si può dire che la sua ira verso Giobbe fosse troppo, perché Giobbe soffriva, poteva essere capito, ma contro i suoi tre amici che non hanno trovato delle parole per lodare Dio, per dargli la gloria della sua grandezza, della sua maestà, della sua creazione, è giusto. Questo discorso mi fa pensare che a volte anche noi, quando siamo davanti alle persone che dichiarano che Dio non c'è, che Dio non è giusto, che Dio fa soffrire i bambini o tanti altri discorsi inutili, a volte anche a noi ci mancano delle parole per dirgli quanto di grande è Dio, quanto di buono è Dio, quante cose buone li fa per l'umanità. E a noi mancano queste parole. Come dice l'Apostolo Pietro: siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in tutti voi. Rendere speranza a chi vi chiedano spiegazioni, glorificando sempre Gesù Cristo come Signore e Salvatore nei vostri cuori. Questo ragazzo parla di una saggezza, che non viene dall'uomo, di una saggezza che viene dal soffio di Dio, dallo spirito di Dio. In quei tempi ancora non si parlava e non sapevano dello Spirito Santo, ma lui racconta del soffio di Dio che ha creato tutto il mondo, che il soffio di Dio è la saggezza dell'uomo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 22, Gesù, detto questo, soffiò sui discepoli e disse: ricevete lo Spirito Santo. Come vediamo, la saggezza non viene dall'uomo, non viene dai anni, dall'anzianità o dal tempo trascorso, viene da Dio, viene da Gesù, dalla parola di Dio incarnata, che è Gesù in persona. Il giovane Eliu, dopo che ha cominciato a parlare, Non riusciva a fermarsi, non riusciva più a trattenere chiusa la sua bocca, perché era ispirato dallo Spirito Santo. In Giobbe capitolo 33, versetto da 1 a 7, Eliù dice: «Ma pure ascolta, o Giobbe, il mio dire, poggia l'orecchio a tutte le mie parole, ecco, apro la bocca e la lingua parla dentro il mio palato, nelle mie parole è la rettitudine del mio cuore, le mie labbra dichiarano sinceramente quello che lo Spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. Se poi rispondimi, prepara le tue ragioni, fatti avanti. Ecco, io sono uguale a te davanti a Dio. Anche io fu tratto dall'argilla, spavento di me, non potrà quindi coglierti. Il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare». Elio, ispirato dalla parola di Dio, dal Spirito Santo, parlava senza fermarsi. Appena aperto la bocca, le parole uscivano da sole. Lui non si fermava, non aveva paura di nessuno. Se anche era giovane, era un ragazzo, lui non aveva paura. Non aveva paura dell'uomo, non aveva paura di quelli tre amici, né di Giobbe. E lui gli dice anche a Giobbe di non avere paura di lui, perché lui non gli può fare del male, perché è uno uguale a lui. Come disse Gesù nel Vangelo di Luca: «Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di come e che cosa le risponderete alla vostra difesa, o di quello che direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovete dire». Insegnamento di Gesù di non temere davanti alle persone, davanti ai magistrati, davanti a qualsiasi uomo. Noi lo vediamo in questo ragazzo, che lui non ha paura di nessuno. La sua bocca parla, parla di un Dio potente, della sua grandezza. Lui, ispirato dallo Spirito Santo, non ha paura di nessuno. Ma anche ai lamenti di Giobbe, lui cerca di darle un consiglio. E io, in queste parole che lui vuole dare un consiglio a Giobbe, le trovo come una profezia. Leggiamo queste parole che lui gli dice a Giobbe nel capitolo 33, versetti da 23 a 26. Lui disse a Giobbe: «Ma se presso di lui c'è un angelo, un interprete, un solo tra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diventi più fresca di quello di un bimbo. Egli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo come giusto». Io penso che la storia di Giobbe non fu scritta per caso nella Bibbia. Elio, con queste parole, parla di un angelo, di un interprete che Dio ha preparato per l'uomo. 1500 anni avanti Cristo, questo ragazzo parla di un salvatore, di un mediatore fra l'uomo e Dio. Per loro era difficile di capire, di sapere quello che sappiamo noi oggi. Non potevano conoscere che Dio ha preparato per l'uomo non un angelo per salvare, ma il suo figlio proprio. L'ha donato per salvare tutta l'umanità, e non solo il suo Figlio, ma anche il suo Spirito Santo, per essere un interprete fra noi e Dio. Lo Spirito Santo intercede per noi con i sospiri ineffabili. Le nostre preghiere, che a volte non sappiamo quello che dobbiamo pregare, Dio ha preparato tutto. Dio mantiene sempre la sua promessa e aiuta l'uomo sincero dal cuore, lo aiuta, lo sostiene e gli dà la forza di uscire sempre vincitore. Questo ragazzo nel versetto 25, da 25 a 28, allora la sua, gli dice a Giobbe, allora la sua carne diventa più fresca di un bimbo, e gli torna ai giorni della sua giovinezza, implora Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con gioia e lo considera di nuovo giusto. Ed egli canterà tra la gente e dirà: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Dio ha risparmiato l'anima mia della fossa e la mia virtù, la mia vita si schiude alla luce. In questi versetti, personalmente, io trovo anche me stesso. Sì, me stesso, guarito, considerato giusto dall'amore di Gesù. Dall'amore di Gesù sono stato guarito, sono stato liberato, perché ero anche io del mondo, ma Dio mi ha trovato, mi ha portato. E penso che tanti di noi siamo stati, possiamo trovare noi stessi in questi versetti. Per le sofferenze di Gesù noi abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto la pace con Dio, la vita eterna, eppure non abbiamo fatto niente. Non abbiamo meritato niente. Eppure grazie di Dio. Dio è buono con tutti quelli che lo cercano e si fa trovare. Basta cercarlo con tutto il cuore. Nel versetto 22 ha detto: implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con gioia. Come vediamo, Dio si vuole far conoscere, vuole che noi lo vediamo, che noi lo conosciamo. Lui non si nasconde, ma sta aspettando l'uomo, l'uomo che lo vuole conoscere, ma l'uomo sempre è impegnato nelle faccende terrene, non ha tempo per aprire il suo cuore alla luce di Dio, che è Gesù Cristo. Dio vuole far vedere la sua luce, il suo volto ai uomini. Nel capitolo 35 Eliù disse di nuovo a Giobbe: se pecchi, quale inconveniente li procuri? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno li arrechi? Se sei giusto, che li dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile. La tua giustizia non giova che ai figli dei uomini. Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dove è Dio, il mio creatore, che nella notte ispira canti di gioia? Come vediamo, questo ragazzo dice che a Dio non le serve niente, e noi sappiamo che a Dio non le serve niente delle cose materiali. A Lui le importa dei nostri cuori, dei nostri pensieri. Lui vuole che noi tutti fossimo salvati. Però, come dice Lui, la nostra malvagità nuoce al nostro simile e la nostra giustizia fa bene ai nostri simili, ai umani. E come dice Gesù nel Vangelo di Matteo 25, capitolo 25, 35 con 36, perché ebbi fame e mi desti da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fu straniero e mi avete accolto, fu nudo e mi vestite, fu ammalato e mi visitereste, fu prigioniero e mi visitereste. Come vediamo, questo ragazzo parla bene, perché con tutto il bene che noi facciamo, facciamo bene agli uomini, non facciamo male a Dio. Se facciamo male, non facciamo male a Dio, ma ai uomini. Dio non ha bisogno di niente materiale. Lui vuole che i suoi figli si amano e si aiutano fra di loro, con gioia, glorificando il Signore, glorificandolo per la sua bontà, perché ha messo dentro i cuori umani la giustizia, la bontà, la misericordia. Sì, tante persone anche si lamentano, come dice, dei potenti, di quelli che fanno del male, ma non si ricordano di glorificare Dio, non si ricordano di cantarle canti di gioia. E nel versetto 35, nel capitolo 35, versetto 13-14, egli disse: certo, Dio non ascolta i lamenti, dei lamenti vanti, l'Onnipotente non fa caso. E tu, quando dici che non lo sgorge, la tua causa le sta davanti, sappialo aspettare. Quante volte diciamo di non vedere la risposta, come ha detto anche Andrea, di non vedere la mano di Dio, l'aiuto. Però in quel momento, quando noi parliamo così, la nostra causa le sta proprio davanti. Lui sta proprio in quel momento esaminando la nostra causa, come aiutarci, e pensa come aiutarci. Invece noi non abbiamo pazienza a aspettare, lodare, glorificare il suo nome. E nel capitolo 36, questo ragazzo di nuovo le parla a Giobbe. Capitolo 36, versetti da 16 a 17. Te pure, egli vuole liberare dalle fauci della distretta, metterti al largo, dove non è più angusta, e coprire la tua mensa di cibi squisiti. Come vediamo, egli parla a Giobbe: guarda, Dio ti vuole liberare. Dio ti vuole dare grandi benedizioni. E dici: bada che la collera non ti trasporti alla bestemmia, la grandezza del riscatto non ti spinga a deviare. Sappiamo che quando un uomo è solo nella sua sofferenza, si chiude, si blocca in se stesso, e diventa difficile di aiutare quell'uomo. Diventa difficile perché lui allontana tutti da sé, allontana amici, allontana parenti, allontana anche Dio e non vuole dare ascolto a nessuno. E questa è verità. L'uomo ha bisogno. Noi dobbiamo sempre essere pronti a incoraggiare i nostri fratelli quando sono in difficoltà, quando sono nelle malattie, ancora di più, affinché non si bloccano, affinché non si allontanano da Dio. E nei ultimi due versetti del capitolo 37 Elio parla: l'Onnipotente noi non lo possiamo scoprire, Egli è grande in forza, in equità, in perfetta giustizia, Egli non opprime nessuno, perciò gli uomini lo temono. Egli non degna di uno sguardo chi si crede saggio. Come vediamo, la giustizia di Dio è perfetta. Lui non opprime nessun uomo. Lui cerca sempre di aiutare uomini. Cerca sempre di risolvere i problemi umani. Ma quelli che si credano saggi, Dio non ha uno sguardo verso di loro. Li abbandona ai loro desideri, ai desideri dei loro cuori malvagi. A me il discorso di questo ragazzo mi è piaciuto tanto, perché lui ha taciuto per una settimana. Poi ha taciuto e ha ascoltato tutto il discorso di questi tre amici. E poi ha ripreso a parlare. E lui, appena aperto bocca, ha proclamato sempre le meraviglie di Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio. Lui non ha peccato nel suo discorso. E quando ha finito di parlare, tutti sappiamo che subito quando lui ha finito di parlare, Dio si è fatto scoprire. Ha parlato a Giobbe dalle nuvole. Si è fatto sentire. E tutti hanno sentito il discorso fra Dio e Giobbe. Io mi immagino essere lì, ascoltare questo discorso fra Dio e Giobbe. Che bellezza. Eppure Dio non si è fatto avanti dopo questi tre amici, dopo che hanno accusato sempre Giobbe. Dio si è fatto avanti dopo che questo ragazzo ha glorificato il suo nome, ha parlato della sua potenza, della sua maestà, della sua bontà. Dio ha aspettato proprio questo ragazzo che parlasse della potenza di Dio. Questi uomini sono stati insegnati da un ragazzo, perché così ha voluto Dio, perché lo Spirito di Dio era su di lui, perché la saggezza e la conoscenza di Dio, di un Dio giusto, di un Dio buono, di un Dio pronto ad aiutare l'uomo in ogni difficoltà, come è pronto anche oggi e sarà sempre pronto a aiutare quelli che sperano nel suo nome, nel nome del suo Figlio amato Gesù. Questo libro di Giobbe è un grande insegnamento per tutti i cristiani, come devono comportarsi, come devono agire in varie situazioni e quanto è importante il piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Come dice l'Apostolo Pietro, prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 12. Io ho preso questa lettera, questo passo l'avevo letto nella scorsa predica, e cercando la risposta a questo versetto sono andato in Giobbe, perché mi piaceva tanto questo ragazzo. E qui Pietro dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattore, osservano le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui le visiterà. Come vediamo, questo ragazzo ha lodato Dio, ha glorificato Dio. Lui non ha ascoltato, non si è reso al discorso di questi tre amici. Lui ha proclamato la giustizia di Dio e Dio è apparso a tutti loro insieme. Per questo io considero che è un grande insegnamento per noi cristiani, come dobbiamo comportarsi nelle varie situazioni della nostra vita, lodando e glorificando sempre Dio. E la gloria di Dio sarà sempre con noi. E Dio visiterà le persone a cui noi li dobbiamo parlare, li parleremo. Che Dio ci benedica a tutti noi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù. Riempici ognuno di noi con il tuo Spirito Santo, affinché dalla nostra bocca sempre si proclamano la tua giustizia, la tua gloria, la tua potenza, la tua maestà, affinché proclamiamo sempre Gesù Cristo come nostro personale Salvatore, affinché possiamo rispondere sempre ai uomini, non temendo, non tacendo, ma dando gloria a te, di essere sempre pronti a dare una buona risposta, un buon insegnamento alle persone. Benedici ogni fratello, ogni sorella. Ti prego nel nome santo di Gesù. Amen. Amen.